Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di oggi è dedicata alla famiglia Addams e al suo creatore, il celebre vignettista dallo humor nero Charles Addams, di cui adesso ripercorreremo brevemente la storia. Nato nel New Jersey, nell'inverno del 1912, in una famiglia imparentata alla lontana con quella di due presidenti degli Stati Uniti, John Adams e John Quincy Adams, per quanto ci sia una leggera differenza nella grafia del cognome, in quello di Charles la D è doppia, in quello dei presidenti no. Da bambino veniva considerato una sorta di monello, o meglio ancora un pestifero Pugsley ante litteram. E già allora, come ricordò un suo amico d'infanzia, il suo senso dell'umorismo era un po' diverso da quello di chiunque altro. Fu fermato dalla polizia per violazione di domicilio due volte, dopo essersi introdotto in una casa di Dudley Avenue prima e Elm Street poi. E qua viene subito in mente Nightmare, chiusa parentesi. A suo dire, entrambi questi edifici furono per lui una preziosa fonte di ispirazione per il futuro palazzo della famiglia Addams. Così come una vecchia costruzione in disuso situata nel campus dell'Università della Pennsylvania, che frequenterà successivamente. Incoraggiato sin da subito dal padre, che ben comprendeva le qualità artistiche del figlio, vide pubblicati i suoi primi fumetti già al liceo, sul giornalino scolastico. Diventato un ragazzo elegante e dalla personalità carismatica, dai modi gentili, con i capelli pettinati all'indietro grazie a un leggerissimo strato di brillantina, alla morte dell'amato padre si vide costretto ad abbandonare gli studi, iniziando a lavorare per la rivista di cronaca nera True Detective. E qui mi viene in mente la bella serie TV creata da Nick Pizzolatto, True Detective, che se non avete visto vi consiglio vivamente. Tornando ad Addams, il suo compito in questa rivista era quello di ritoccare le foto dei cadaveri, eliminando le tracce di sangue e di particolari più macabri ed agghiaccianti. E contemporaneamente una sua prima vignetta apparve sul periodico New Yorker, con il quale, da quel momento, collaborò da libero professionista sino alla morte, disegnando alcune delle copertine e molte strisce a fumetti, tra i quali la storia della famiglia più famosa d'America, che a partire dalla fine degli anni 30, di anno in anno, vide aggiungersi tutti i membri fino al debutto televisivo degli anni 60. Ma visto che l'abbiamo nominata, anche se non c'entra niente col tema di stasera, io che, come chi mi segue da tempo sa, passo sempre di palo in frasca, mi prendo subito una piccola libertà e vi faccio ascoltare la sigla della prima stagione TV di True Detective, che, come la serie, è veramente strepitosa, tanto che, personalmente, sono ben 6 anni che ce l'ho come suoneria del cellulare. E quindi sentiamoci Far From Any Road degli Handsome Family.
From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood.
In the hushing
personaggi degli Addams ad essere creati furono Morticia e Lurch. In seguito comparirà The Thing, la cosa, in Italia conosciuta come Mano, e che inizialmente non è affatto una mano, bensì una persona di cui si scorgeva solamente la parte superiore del busto e che in silenzio, dai margini delle vignette, osservava la famiglia. Inquietante, eh? In merito alla collaborazione con il New Yorker c'è un aneddoto curioso. Adams, che oltre al talento doveva sicuramente avere anche la testa abbastanza tra le nuvole per fare una cosa del genere, sentite un po', aveva inviato i suoi disegni alla redazione della rivista dimenticandosi di includere i suoi recapiti. Solo dopo qualche mese, presentandosi al giornale per riavere indietro i suoi disegni, si rese conto che questi erano stati approvati ed accettati. Charles ricorderà quel periodo come un periodo molto istruttivo da un punto di vista tecnico. Fu lì che imparai praticamente tutto sull'inchiostrazione, il lettering e di vari tipi di carta, disse in un'intervista. Il talento del giovane fumettista non passò inosservato. Negli anni 50 i suoi lavori vennero inclusi in un'esibizione collettiva al Metropolitan Museum e qualche mese dopo fu la volta di una sua mostra personale al Museo di Storia d'Arte situato a Manhattan. Adams conobbe lo scrittore di fantascienza Ray Bradbury dopo aver disegnato un'illustrazione per uno dei suoi tanti racconti, Ritorna a casa, pubblicato sulla rivista Mademoiselle. I due divennero grandi amici e decisero di collaborare ad un libro in cui lo scrittore avrebbe ovviamente scritto i testi e Charles avrebbe sviluppato la parte grafica, ma il progetto purtroppo non vide mai luce. Infine, una ventina d'anni fa, le storie prodotte in quel periodo vennero raccolte nel libro Ritornati dalla polvere, in cui, nella prefazione, Bradbury raccontava il lavoro svolto assieme ad Adams e non solo. L'illustrazione stampata in copertina era la stessa che il fumettista aveva creato per il racconto Ritorno a casa. Una bella villa vittoriana, collocata nel bel mezzo del nulla, fantasmi e scheletri volanti sospesi in un cielo plumbeo e di spalle un viandante che si regge ad un bastone. In un'intervista Bradbury affermerà: lui ha fatto a modo suo, creando gli Adams, e io ho proseguito per la mia strada, creando, in questo libro, la mia famiglia, gli Elliot. A questo punto, visto che l'abbiamo nominato, direi di prenderci un'altra piccola pausa ed ascoltarci il brano Fuck Me, Ray Bradbury, di Rachel Bloom. E se non l'avete ancora visto, vi consiglio di cercare il video su YouTube perché è veramente fantastico. Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. And dandelion wine, and we'll read a little Fahrenheit 69. You're a prolific author, Ray Bradbury. Come on, baby, I'm down on one knee. I carved our names on a Halloween tree. You write about Earthlings going to Mars, and I write about blowing you in my car. You won an Emmy Award for the screenplay adaptation of Halloween Tree. Fuck me, Ray Bradbury. Dopo il matrimonio finito con Barbara Jean Day, che vantava una straordinaria somiglianza con il personaggio di Morticia, in merito vi consiglio di cercare le foto su internet e vi assicuro che non ve ne pentirete, ed il successivo divorzio da Barbara Barb, altra Barbara e seconda ex moglie, Charles Adams si sposò una terza volta in un cimitero per animali con l'amata T, all'anagrafe Marilyn Matthew Miller, con la quale rimarrà assieme fino alla fine dei suoi giorni, avvenuta nel 1988 a 76 anni a causa di un arresto cardiaco, proprio davanti alla sua abitazione situata sulla 54esima strada a New York. E da amante degli animali qual era, volle che le sue ceneri fossero sotterrate in un terreno di sua proprietà, proprio in un'area destinata alla sepoltura di animali. Alcuni anni dopo la sua scomparsa, la moglie donò una settantina di disegni alla Biblioteca Pubblica di New York, che allestì al terzo piano dell'edificio un'esposizione permanente a lui dedicata. Siete avvisati, quindi, se mai passaste da quelle parti, buttare un occhio non costa nulla. Ma torniamo agli Adams. Come non amare Gomez, uomo distinto, elegante, di gran fascino, appassionato di sigari e trenini? La bellissima Morticia, sua moglie, con il suo lungo abito nero, sempre pronta a dispensare ai figli arguti consigli. Toh, ho fatto pure la rima. Mercoledì, bambina seria e malinconica, che ha una bambola dal nome evocativo, come quello di Maria Antonietta. Mentre il fratello Pugsley è un ragazzino iperattivo, amante di ghigliottine ed esplosivi. E poi c'è zio Fester, che nelle vignette è lo zio di Morticia e che invece nel film diventa il fratello di Gomez, uomo panciuto con la testa pelata e gli occhi contornati da occhiaie profondissime. La nonna con i capelli crespi e bianchi, Lurch, l'altissimo maggiordomo, e poi Mano. E il cugino Hit con l'indimenticabile massa di capelli e un linguaggio incomprensibile. La famiglia Addams è stata ed è una delle famiglie più amate della storia dei fumetti e della televisione. A lei sono stati dedicati film e serie TV, raggiungendo così il grande pubblico, soprattutto grazie alla nota serie andata in onda negli anni 60. Charles Adams li definì così. Gomez e Pugsley sono degli entusiasti. Morticia è sempre a disposizione, silenziosa, spiritosa, a volte in modo micidiale. La nonna è scioccamente buona. Mercoledì è la degna figlia di cotanta madre. Una famiglia molto unita, in cui la vera guida è Morticia, anche se tutti gli altri hanno un carattere ben definito, a parte la nonna, che può essere facilmente convinta e manipolata. E infatti molti dei problemi che hanno, come famiglia, sono dovuti proprio al suo carattere debole e confuso. La casa è un disastro, certo, ma questa è una famiglia orgogliosa della propria dimora e ogni botola è in buone condizioni. Il denaro, per loro, non è un problema. E veramente Morticia sembra essere il collante della famiglia. Donna caparbia che tiene la briglia. Altra rima, pure poeta stasera sono. Sempre attenta che ai suoi figli non manchi nulla, vera e propria madre esemplare, ed anche la moglie che chiunque uomo sognerebbe avere al suo fianco, ditemi se non è così. Tra lei e il marito è rimasta accesa la passione, e al sentirle sussurrare qualche parola di francese, lui non può fare a meno di baciarla.
E voilà! Che psusette! Comme si, comme ça! Oui, oui, monsieur!
Continua, continua!
Gomez!
Continuati, usci, ti prego! Moulin Rouge! Viva la France!
Non può fare a meno di baciarla, chiamandola, vi ricordate come? Querida, che in spagnolo significa cara. Tutto sommato la famiglia è amichevole, ospitale e molto generosa con i propri ospiti. In più di qualche caso ben disposta a donar loro ingenti somme di denaro, persino. In fin dei conti, con il suo umorismo nero, Adams non fece altro che sbeffeggiare tutti i comportamenti borghesi della società conformista americana, che venivano incarnati dai visitatori, che si trovavano ad avere a che fare con l'apparente follia dei personaggi, i quali invece, malgrado tutto, erano modelli sempre positivi e di salda moralità. Inizialmente nessuno dei personaggi ha un nome. Questi verranno scelti dallo stesso Adams nel momento in cui emergerà il bisogno di una caratterizzazione più distinta. Un primo gruppo di personaggi venne battezzato ad inizio degli anni 60, ossia quando una linea di bambole di pezza, ispirata alla famiglia, fu messa sul mercato. Gomez, Morticia e Mercoledì avevano già il loro nome, mentre il piccolo Pugsley, essendone ancora sprovvisto, vedrà la sua bambola commercializzata con il nome di Irving. Ma è con la produzione della prima serie televisiva che vennero decisi, sempre dallo stesso Adams, tutti gli altri nomi, nonché le caratteristiche di gradi di parentela di ogni singolo personaggio. Anche il cognome di famiglia fu deciso in questa occasione. Inizialmente si pensò a quello della nonna, Framp, ma infine si optò per Adams e Framp divenne il cognome da nubile della bella Morticia. A grandi linee abbiamo nominato quasi tutti i personaggi principali. Direi comunque di fare un breve riepilogo che li ricomprenda tutti, includendo anche quelli secondari. Cominciamo con Morticia, la mia preferita. Fascinosa Dark Lady che ho amato sin da bambina. Di straordinaria bellezza, pallidissima, indossa un lungo abito nero, coltiva rose che anziché annaffiare taglia, gettando il bocciolo e disponendo nel vaso i gambi spinosi. Con amore coltiva inoltre le sue piante carnivore, tra le quali emerge la sua preferita, Cleopatra, che coccola spesso e volentieri. Tra le varie abilità di Morticia ricordiamo quella di accendere le candele toccandole con le sole punte delle dita. Gomez è un distinto gentiluomo, amante dei sigari e, come dicevamo, con la passione dei trenini elettrici, quelli giocattolo, che fa immancabilmente scontrare frontalmente o saltare per aria con la dinamite in corrispondenza dei ponti. E arriviamo ai piccoli di casa. Mercoledì, figlia di Gomez e Morticia, una bambina seria e malinconica che dorme con le braccia conserte. Passa il tempo ad infastidire, per non dire torturare, il fratello Pugsley. Dà consigli alla gente su come uccidere il prossimo nei modi più disumani possibili, alleva ragni e gioca con un'unica bambola, Maria Antonietta, che giustamente, visto il nome, decapita con una mini ghigliottina. Pugsley, figlio di Gomez e Morticia, è un bambino pestifero e iperattivo, con l'hobby di costruire le ghigliottine giocattolo di cui abbiamo appena detto e piccole bare. Amante degli esplosivi, riesce a sopravvivere a ogni tipo di ferita mortale, molte delle quali inflitte proprio dalla sorella. Poi c'è zio Fester. C'è da dire che nelle vignette non era ben chiaro che tipo di parentela ci fosse con gli altri componenti della famiglia. È a partire dalla serie televisiva che diventa zio di Morticia e prozio di Mercoledì e Pugsley, sebbene nei film successivi gli verrà dato il ruolo di fratello di Gomez e quindi cognato di Morticia. Fester, che è in grado di generare elettricità, riesce ad accendere le lampadine mettendosele in bocca. Inoltre, come Pugsley, sopravvive ad ogni sorta di tortura ed esplosione. La nonna, che fin dal principio è madre di Gomez, ma nei film diventa madre di Morticia, non a caso nel musical Morticia afferma che la donna sia madre di Gomez e lui le risponde: «Mia madre, credevo fosse tua madre!». È una vecchia un po' svampita, crea filtri e pozioni dai vari effetti, e come ogni strega che si rispetti può persino volare a cavallo di una scopa. Lerch, il fedelissimo ed altissimo maggiordomo di casa, ma anche pianista. Lo vediamo più volte infatti suonare un vecchio pianoforte, tra l'altro anche nella sigla iniziale della serie televisiva. Ed è conosciuto per il suo famoso
chiamato.
È molto simile al mostro di Frankenstein nelle sembianze ed è dotato di una forza sovrumana. Mano, che da presenza non ben identificata, di cui come dicevamo prima si scorgeva solamente la parte superiore del corpo, diventa, a partire dalla serie televisiva degli anni 60, una mano umana maschile che sbuca da vari contenitori disposti per la casa. Ed infine il cugino It, un enorme ammasso di capelli che parla una lingua incomprensibile, che ovviamente però la famiglia sembra capire alla perfezione.
Cugino It?
Fallo entrare, Lorge, fallo entrare. Un ospite perfetto.
Vedi, non è quello che dice, ma è come lo dice.
E poi ci sono tutta una serie di personaggi minori, come i vicini folli e dagli occhi strabici. Una coppia di coniugi che ricorrono spesso nelle vignette di Charles Adams e che di tanto in tanto fanno visita alla famiglia. Il marito è alto, stempiato e strabico, mentre la moglie è bassa, con i capelli stopposi e un sorriso abbastanza folle. In un episodio compare anche il loro figlio, un'esserina a due teste, ognuna delle quali somigliante ad uno dei due genitori. Un bel quadretto, non c'è che dire. Poi abbiamo il cancello di casa Adams che spesso e volentieri dimostra di essere senziente, afferrando gli ospiti per la giacca e aprendosi o chiudendosi di propria volontà. La cassetta della posta, anch'essa animata, che a volte cerca di mordere il postino, e tutta una serie di curiosi animali domestici. L'alligatore, la piovra e la foca di Pugsley, Kitty, che non è un gatto, bensì un leone, che appare anche nella serie televisiva, e ancora i piragna della nonna, Isolde e Tristan, Lucifero, la lucertola di mercoledì, che possiede anche un ragno chiamato Omero, ed infine un maiale ed un avvoltoio. Una bella combriccola, non c'è che dire. Altri animali che popolano la casa sono un enorme orso bruno impagliato, che anche nella serie televisiva possiamo scorgere nel soggiorno di casa, assieme, sulle pareti, ad una testa d'alce, sempre impagliata, e un grosso pesce spada, con una gamba umana che fuoriesce dalla bocca, e una pelle d'orso, situata all'ingresso, che di tanto in tanto ruggisce e morde gli ospiti. La casa in cui vivono gli Addams la conosciamo tutti. È una costruzione in tipico stile gotico vittoriano che nelle vignette è situata sulla Cemetery Ridge, mentre nella serie televisiva sulla Cemetery Lane, nelle adiacenze di un cimitero ed una palude. Per girare gli esterni della serie fu scelta una villa di fine 800, sita in un quartiere storico di Los Angeles. Ne vediamo gli interni per la prima volta in una vignetta in cui Lerch apre la porta ad un venditore ambulante di aspirapolveri e quello che si scorge è solamente l'atrio e una scala che porta al secondo piano. Gli esterni si vedono per la prima volta in una striscia disegnata a metà degli anni 40 ed intitolata L'olio bollente, in cui la famiglia Addams, affacciata alle finestre, è intenta a versare olio bollente su un gruppo di persone che stavano intonando canti natalizi davanti alla loro porta di casa. Gesto che viene ovviamente percepito come un'invasione di territorio. Fantastici. Una cosa curiosa è che la casa che vediamo nella serie televisiva fu effettivamente abitata, tra gli anni 20 e 30, da una famiglia chiamata Adams, con una D sola però, come due presidenti americani di cui parlavamo all'inizio, quelli imparentati con Charles Adams. Gli interni vennero realizzati interamente in studio e comprendono alcuni ambienti, tra cui l'ingresso e l'ampio salone, che era con le pareti di colore rosa. Se cercate su internet alcune foto a colori si trovano. C'erano poi la serra in cui Morticia coltivava le sue piante, compresa Cleopatra, la pianta carnivora, la stanza delle torture o dei giochi, come veniva chiamata nella serie originale, nella quale gli Addams si recano per distrarsi e rilassarsi, la cucina, che è l'antro in cui opera la nonna, la camera di Pugsley, con due avvoltoi dipinti sulla porta, la stanza di mercoledì, in puro stile vittoriano, e quella del cugino It, situata in soffitta e di dimensioni ridotte, adatto sia alla sua piccola altezza. Infatti, quando qualcuno va a fargli visita, per entrare, deve chinarsi.
Che cos'è?
Lorch ha il telefono.
Ma cercate dove sta? Tutto. Io guardo sotto il letto. No. La situazione è sotto controllo completamente, bisogna battere i muri.
Secondo me il suono viene da lì. Oh. Pronto, casa Addams? Sì, attenda un attimo. È per te, zio Fester. La signora Dragwater.
No, preferisco suicidarmi.
Ma prima parlale.
Io non ci sono!
Signora Dragwater, lo zio Fester attualmente è un po' indisposto. Sì, naturalmente. Davvero? Sì, certo. Grazie. Arrivederci.
Lo vedi, ha scoperto tutto.
No, zio Fester. Ha telefonato solo per spiegare che non ha il coraggio di passare una serata tutta sola con un Don Giovanni come te.
È così, vecchio volpone.
Eh sì, altro che...
La signora Dragwater, per non spezzargli il cuore, tornerà con suo marito.
Col marito? Grover T. Dragwater? Lo conosco. È grasso, calvo e ha una voce alta e stridula.
Beh... Se ha un così cattivo gusto.
Allora tutto è andato per il meglio.
Dobbiamo festeggiare.
No, sono troppo sconvolta.
Anche per un picnic di mezzanotte?
Sulla palude?
E più tardi potremo fare un bel bagno di luna.
Un bagno di luna? Ma allora che stiamo aspettando? Ah, stavolta mi sono ricordato della trave. Oh, ma non dello stipide.
E la scena che abbiamo appena ascoltato si svolge infatti nella stanza del cugino It, che con la sua voce incomprensibile si sente parlare all'inizio. Sono tutti chinati, tranne lo zio Fester, che alla fine, uscendo, si becca lo stipite sulla testa. Ad inizio degli anni 70 fu trasmesso un episodio di Scooby-Doo, in cui i protagonisti, durante un viaggio, si imbattevano nella casa della famiglia Adams e venivano assunti in qualità di personale domestico. Solo che ben presto mercoledì scompare e il gruppo si troverà costretto ad indagare su questo nuovo mistero. Dal successo dell'episodio, nel giro di un anno, scaturì la serie animata degli Addams, prodotta sempre da Hanna e Barbera, in cui la famiglia è costantemente sulla strada, girava infatti a bordo di un camper in stile vittoriano. Legati a questa serie, tra l'altro, uscirono anche alcuni albi a fumetto. La sigla era completamente diversa rispetto a quella del telefilm, anche se alla lontana di quell'originale manteneva qualcosa. Durante gli anni 70 la famiglia Addams godeva ancora di una buona popolarità e questo spinse il regista della serie televisiva a girare un film, Halloween con la famiglia Addams, prodotto per lo più per sondare il terreno, ossia per decidere, in base al giudizio di critica e pubblico, se fosse stato il caso di produrre una nuova serie per la televisione. Nonostante un'ampia campagna pubblicitaria, però il film non ottenne il successo sperato, e pertanto nessuna nuova produzione venne messa in cantiere. Nel film riapparve il cast della serie televisiva quasi tutta al completo, tranne la nonna, che venne impersonata da un'altra attrice, in quanto quella originale era ormai troppo anziana per riprendere il ruolo. Mercoledì e Pugsley, ormai cresciuti, ricomparvero in versione adulta e con prole. Per gli esterni, ma anche per gli interni, venne utilizzata una nuova casa vittoriana di inizi Novecento, situata sempre a Los Angeles, poiché quella originaria nel mentre era stata demolita. Una piccola curiosità riguarda questa casa. Ad inizio anni 90 la rivedremo in un episodio, sempre dedicato ad Halloween, della serie televisiva proprio di Beverly Hills 90210. Oltre alle bambole di pezza di cui si parlava prima, la famiglia di Charles Addams è stata oggetto di un vastissimo merchandising, a partire dai giocattoli fino ad arrivare ai videogiochi. Sul mercato sono stati messi ad esempio kit di modellismo per costruire la loro dimora, salvadenai meccanici a forma di mano che fuoriusciva da una scatola nera per prelevare le monete, diapositive stereoscopiche, action figures e Barbie, maschere e costumi, giochi di carte e anche giochi da tavolo. Negli Stati Uniti il primo gioco da tavolo venne commercializzato negli anni 60, The Addams Family Game, sulla cui scatola compaiono tutti i personaggi del telefilm, posizionati attorno a Morticia che è seduta sulla sua sedia di bimini, e a fare loro da sfondo c'è la casa. Si trattava di una sorta di gioco dell'oca, da 2 a massimo 6 giocatori, e da questo ne seguiranno molti altri. Negli anni 90, ispirato alla famiglia Addams, viene invece realizzato Si tratta di un flipper, e non di un flipper comune, bensì di quello più venduto della storia.
Oh, che storia fantastica!
E ha ragione Morticia, quella che vi ho raccontato stasera è veramente una storia fantastica, però siamo praticamente giunti alla fine. Eh sì, lo so, non ho parlato di tutta la serie di film che sono stati prodotti a partire dagli anni 90, Ma veramente, per quanto trovi bravissimi Angelica Houston, Christina Ricci, Christopher Lloyd e tutti gli altri, per me, chiamatemi pure retro, ma gli Addams sono solo quelli dei fumetti e della serie televisiva degli anni 60. Ed onestamente non trovo chissà che eccezionali le pellicole più recenti. Se avete qualcosa da obiettare, scrivetemi pure attraverso la pagina Instagram, che è, scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Sarò ben felice di leggere i vostri messaggi. Anzi, vi chiedo pure una cosa. Ma voi ricordate di aver mai letto, negli anni 80, le strisce della famiglia Addams su una rivista di fumetti, dal formato rettangolare, tipo quella che aveva Lupo Alberto, per intenderci? È una vita che mi sto scervellando cercando di ricordare che rivista fosse. Oppure chiesto alle fiere del fumetto, ma niente, nessuno è riuscito a darmi una risposta. Eppure vi giuro che non me lo sono sognato. Vabbè, se c'è qualche anima pia che sa rispondermi, utilizzi sempre il canale Instagram. Bene, è tutta la sera che la state sentendo qui in sottofondo e a questo punto direi di farvela ascoltare per intero. Quindi adesso vi lascio sulle note della sigla della serie TV. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
Creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family.
Neat, sweet, petite.
So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family.
Bandiera Nera.